Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Materiale pirotecnico bandito e più controlli. Il Ticino annuncia una stretta sulle misure antincendio nei locali dopo il rogo di Crans-Montana. Trump e non solo, mai così tante personalità da proteggere al WEF. Quest'anno a Davos polizia ed esercito chiamati a sforzi supplementari. Il futuro di Gaza, ci sono i nomi dei 12 saggi che accompagneranno la transizione nella striscia, sentiremo le reazioni da parte palestinese. Multe più blande in cambio di favori e uso improprio di soldi pubblici. In Italia la Procura di Roma apre un'indagine sul garante della privacy. Coppa del mondo di sci è scattato, il lungo weekend di Wengen si comincia con il Super G maschile in corso proprio in questo momento. Basta candele scintillanti anche nei locali ticinesi. Il cantone ha rotto il silenzio, poco fa ha comunicato un giro di vite per quanto riguarda la sicurezza antincendio. Dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana, anche il Ticino dunque si muove con una serie di novità che dovrebbero entrare in vigore in poche settimane. Sentiamo quali nel contributo di Cristian Gilardoni.
La legge sulla protezione antincendio ticinese è recente, ha 3 anni, e consente al governo di introdurre nuove misure velocemente. Non si deve infatti passare dal Parlamento, ma si può intervenire quasi immediatamente con una modifica del regolamento di applicazione. La Commissione cantonale per la protezione antincendio si riunirà nelle prossime ore, ma il nuovo presidente, il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali, ha già anticipato alcune delle misure che saranno discusse.
Anche se sembra ovvio, soprattutto in questo momento, ma verrà emanato un divieto esplicito di utilizzare materiale pirotecnico in locali chiusi e verranno anche per regolamento fissati dei controlli più frequenti del rispetto delle norme antincendio rispetto a quanto previsto oggi dal regolamento. Allo stesso modo verrà modificato il sistema sanzionatorio prevedendo delle sanzioni più incisive in caso di contravvenzione delle norme antincendio. Questo è fattibile nell'arco di 1 o 2 settimane.
Il governo ha inoltre deciso di stanziare 500.000 di franchi per dotarsi di risorse umane che permettano di potenziare la capacità di intervento nel settore.
Vi sono luoghi con caratteristiche costruttive svantaggiose dal punto di vista della protezione antincendio e quindi qui in primis si concentrerà il focus dell'attenzione. Ai controlli antincendio che già svolge la polizia verrà affiancato un esperto antincendio che con un occhio più esperto potrà valutare quello che si vede sul terreno. E verranno altresì, proprio per intervenire su un altro fattore di rischio, intensificati i controlli volti a verificare il rispetto del numero massimo di avventori in determinati locali. E poi appunto le risorse permetteranno di incaricare uno specialista antincendio di eseguire controlli antincendio sia durante i controlli di polizia ma anche indipendentemente.
Il cantone ha poi voluto richiamare i dossier di autorizzazione degli esercizi pubblici più a rischio per rivalutarli con occhio critico.
E anche nel canton Berna, nel comune di Lauterbrunnen, sono stati intensificati i controlli dei locali pubblici, in particolare in vista di questo weekend in cui ci saranno le gare di Coppa del Mondo di sci di Wengen. E il risultato delle verifiche fatte ha portato a scoprire che c'erano difetti in tutti gli esercizi pubblici. Sentiamo Paola Latorre.
Una settimana dopo le gare di Adelboden, la Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Wengen, da oggi a domenica. Un fine settimana in cui si festeggerà nei vari locali e le preoccupazioni per la sicurezza sono altissime, perché la cosa peggiore, ha sottolineato il sindaco di Lauterbrunnen, Karl Nepflin, sulle pagine del giornale valesano Le Nouveliste, sarebbe che una cosa simile a quanto accaduto a Crans-Montana accadesse a Wengen. Per questo motivo, negli scorsi giorni è stato inviato a tutta la popolazione un volantino con le istruzioni di sicurezza. In secondo luogo, tutti gli esercizi pubblici sono stati invitati a fare dei controlli, a verificare le licenze di esercizio, controllare il numero massimo di persone ammesse e aggiornare il loro concetto di protezione antincendio. Tutte le strutture sono state controllate e con grossa sorpresa è emerso che tutte avevano dei difetti sia nelle uscite di emergenza che nell'illuminazione. Alcuni dispositivi non funzionavano o lampeggiavano, altre uscite erano bloccate e in alcuni luoghi gli estintori erano inadeguati. L'autorità locale ha quindi deciso di chiudere temporaneamente alcuni stabilimenti in attesa che si adeguassero agli standard. Prima di effettuare una controispezione, i locali hanno dovuto fornire una nuova prova scritta e fotografica che tutti i difetti erano stati corretti. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto mercoledì e giovedì e l'esito della seconda ispezione è stato fino ad ora positivo.
Andiamo ora a Davos, dove questa mattina, a 3 giorni dall'apertura del WEF, la polizia cantonale grigionese ha presentato le misure messe in campo per la sicurezza. Per noi c'era Stefano Barbusca.
Ogni anno le insidie da affrontare nei giorni del forum sono molteplici, ha spiegato il comandante della polizia rettica Walter Schlegel.
La minaccia maggiore è quella della difesa dei droni, e anche le manifestazioni sono una grande minaccia. Il terrorismo anche è elevato la situazione terroristica.
Ben 64 saranno i capi di Stato presenti a Davos la prossima settimana, tra di loro Donald Trump.
La protezione della personalità è elevato per il presidente della USA, è una grande sfida di garantire questa sicurezza, ma siamo anche in questo ambito pronto, perché abbiamo discusso con il Secret Service da diverse settimane, abbiamo discusso tutti i dettagli, come si procede dopo l'atterraggio dell'elicottero dell'US Presidente a Davos.
La presenza del Presidente degli Stati Uniti potrebbe determinare l'organizzazione di ulteriori manifestazioni in tutta la Svizzera, eventi che comporterebbero un notevole sforzo aggiuntivo, ha sottolineato il comandante della Polizia Cantonale Grigionese. L'esercito, aggiunto il comandante della Divisione Territoriale 3, Maurizio Dattrino, sostiene la polizia con un contingente che può arrivare a 5.000 militi.
Il compito dell'esercito è quello di garantire la protezione di opere, di sorvegliare delle opere, compiti logistici, trasporto, materiale di sbarramento e soprattutto le forze aeree che si occupano del servizio di polizia aerea.
E che quest'anno dovranno garantire anche la protezione di Donald Trump.
E al WEF ci sarà quest'anno anche ci saranno anche diversi rappresentanti del Consiglio federale, ci sarà il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che incontrerà capi di Stato e di Governo, ministri e rappresentanti di spicco dell'economia e delle organizzazioni internazionali. Parmelin sarà accompagnato dai consiglieri federali Ignazio Cassis, che come responsabile della diplomazia parteciperà a diversi colloqui bilaterali incentrati sull'attuale situazione geopolitica, temi questi al centro anche degli incontri del ministro della difesa Martin Pfister, anche lui presente al UEF, così come la capa del Dipartimento delle Finanze Karin Keller-Sutter, che discuterà con i suoi omologhi, tra le altre cose, di questioni fiscali internazionali. Il gruppo Migros nel 2025 ha pubblicato un fatturato di 31,9 miliardi di franchi, in calo dell'1,9% rispetto all'anno prima, un anno particolare, quello appena trascorso, che ha visto la cessione di alcune attività e un cambio di strategia che hanno condizionato questo risultato. Sentiamo i dettagli con Marzio Minoli.
Il 2025 si è chiuso dunque con un calo del fatturato di circa il 2%, ma dicono da Migros questo calo è stato condizionato da diversi fattori. In primis si è tenuto conto anche della cessione di alcune aziende in perdita o che non rientravano più nella strategia del gruppo. Si pensi a Hotelplan, Micasa, Sportix oppure Obi, attività che sono state cedute durante l'anno, quindi per forza di cose, per un certo periodo, sono state contabilizzate. Ma ci sono stati altri fattori che hanno condizionato il risultato negativo del 2025, ad esempio la campagna prezzi bassi permanenti, che è costata 500 milioni di franchi, così come ha influito negativamente la chiusura di diversi punti vendita, questo per essere ristrutturati. Facendo un esercizio contabile, quindi escludendo le attività poi cedute, il fatturato è cresciuto dell'1,1% a 29 miliardi e 400 milioni, ma questo dato non deve essere tenuto in considerazione al fine di un confronto annuale. La parte del leone dei ricavi di Migros l'ha fatta il settore alimentare, includendo Migros Online, Denner, Migrolino e Migrolla. Qui il fatturato è rimasto sostanzialmente stabile, attorno ai 23 miliardi di franchi, ma a spiccare in termini di crescita è stato invece il commercio al dettaglio non alimentare, trainato dal sito Galaxus con un più 14% di vendite. Un segnale inequivocabile sui comportamenti dei consumatori. Il commercio online non alimentare rappresenta oramai più del 10% del fatturato di Migros.
Siamo alla pagina estera. Il piano di pace americano per Gaza entra nel vivo, la seconda fase, quella che dovrebbe andare oltre il cessate il fuoco. Il presidente Trump ha annunciato la costituzione di un consiglio che guiderà personalmente, composto da 12 leader, per supervisionare l'azione di un comitato di tecnocrati incaricato di governare temporaneamente il territorio palestinese. I dettagli di questo annuncio saranno resi noti a breve, ha precisato il presidente americano, probabilmente in occasione del forum di Davos la prossima settimana. Noi siamo collegati con Gerusalemme, dove troviamo il nostro collaboratore Michele Giorgio. Allora, Michele, si sa quali saranno queste personalità formalità che guideranno questa transizione e quali sono le reazioni da parte palestinese.
Sì, buongiorno. Dietro l'enfasi usata dal presidente americano, il suo progetto resta in parte indefinito. Ieri i funzionari statunitensi hanno confermato che Washington ha inviato inviti formali ai paesi chiamati a partecipare, ma non sono ancora arrivate risposte ufficiali. I media britannici hanno scritto che il primo ministro Keir Starmer dovrebbe farne parte. Si parla anche della partecipazione della premier italiana Giorgia Meloni. La presentazione ufficiale dei membri, come ricordavate, sarà certamente al forum economico di Davos la prossima settimana. Certa è la nomina del bulgaro ed ex inviato dell'ONU Nikolai Mladenov ad un ruolo di collegamento con il comitato tecnico palestinese annunciato inizio settimana ed incaricato dell'amministrazione quotidiana di Gaza. Le reazioni palestinesi sono state favorevoli. L'autorità che fa capo al presidente Mahmoud Abbas ha già accolto con favore l'inizio della seconda fase dell'accordo di tregua a Gaza e la formazione del comitato tecnico palestinese. Israele invece resta cauto e chiede il disarmo totale di Hamas, sul quale ha battuto anche Trump. Da segnalare che il quotidiano israeliano Haaretz scrive che il Consiglio della Pace non avrà un mandato limitato solo a Gaza, ma nelle intenzioni dell'amministrazione Trump sarà chiamato ad intervenire anche in altri conflitti globali. Sarebbe una sostituzione di fatto, scrive il giornale, del ruolo delle Nazioni Unite.
Grazie Michele Giorgio, nostro collaboratore in diretta da Gerusalemme. Intanto, dopo più di due mesi di sciopero della fame, alcuni attivisti pro-Palestina detenuti nel Regno Unito hanno deciso di riprendere a mangiare. La loro protesta, nata in carcere, ha riacceso il dibattito sul sostegno britannico a Israele, sul ruolo dell'industria bellica e più in generale sui limiti sempre più stretti posti nel paese al diritto di manifestare. Gli attivisti infatti erano affiliati a Palestine Action, un gruppo messo al bando sei mesi fa. Sentiamo da Londra Loretta Dal Pozzo.
C'è sollievo per la fine di uno degli scioperi della fame più lunghi che il Regno Unito abbia mai visto. La vita di tre attivisti filo-palestinesi era infatti in serio pericolo. Dopo oltre 70 giorni senza cibo, Kamran Ahmed, Heba Muraisi e Liwi Chiaramello spiegano in un comunicato che la decisione è arrivata dopo la notizia che a Elbit Systems UK, filiale britannica di uno dei maggiori produttori di armi israeliane, è stato negato un contratto governativo per l'addestramento militare del valore di circa 2 miliardi di sterline. Una richiesta considerata centrale dagli attivisti, il cui sciopero della fame era iniziato nelle carceri britanniche lo scorso novembre per protestare contro la loro detenzione preventiva prolungata e contro il sostegno del governo britannico ad Israele nella guerra a Gaza. I giovani erano stati arrestati per il loro presunto coinvolgimento in irruzioni nei siti britannici di Elbit System nel 2024. Accuse respinte in attesa del processo previsto a giugno. Familiari e amici avevano lanciato ripetuti allarmi sulle gravi condizioni di salute dei detenuti. Rama Oxa, sorella di una delle attiviste, Teuta Oxa, aveva denunciato il silenzio del governo. Mia sorella ha detto che sembra che il governo stia cercando di seppellirli vivi, aveva detto in una conferenza stampa.
That once you're labeled a terrorist, it's like entering a black hole.
Una volta etichettati, ha continuato, come terroristi è come entrare in un buco nero dove la società smette di fare domande.
Where society is conditioned to accept it and not ask any questions.
Nel giugno dello scorso anno il governo britannico ha bandito Palestine Action ai sensi della legge antiterrorismo, rendendo illegale esprimere sostegno al gruppo pro-Palestina, legalmente equiparato ad organizzazioni terroristiche come ISIS ed Al-Qaeda. Da allora più di 2.000 persone sono state arrestate durante le proteste pacifiche contro il divieto, seppur rilasciate poche ore dopo. Un divieto contestato separatamente in una revisione giudiziaria in corso. Per i difensori dei diritti umani il caso riflette un problema più ampio nel paese, come denunciato in un recente rapporto da Yasmin Ahmed, responsabile di Human Rights Watch.
Questo governo britannico ha detto non solo non è riuscito ad abrogare la legislazione emanata dal governo precedente che limita gravemente il diritto alla protesta pacifica, ma l'ha addirittura potenziata con ulteriori restrizioni. Stiamo vivendo, ha aggiunto, un periodo molto preoccupante perché stiamo assistendo all'erosione dei diritti democratici fondamentali davanti ai nostri occhi.
Fundamental democratic rights being eroded in front of our eyes.
Lo sciopero della fame è finito, ma il dibattito sulla libertà di protesta resta più aperto che mai.
In Italia l'intero collegio direttivo del garante della privacy, cioè il presidente e i tre membri, è sotto inchiesta. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per una serie di episodi che avrebbero visto i rappresentanti dell'autorità chiamata a vigilare sul rispetto dei dati personali usare in modo improprio fondi o beni pubblici a cui avevano accesso. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Peculato e corruzione, cioè appropriazione indebita e decisioni influenzate da favori anche in denaro. I quattro membri del collegio direttivo del garante, incluso il presidente Pasquale Stanzioni, sono stati formalmente indagati dalla Procura di Roma con queste ipotesi di reato. Secondo quanto filtra oggi sulla stampa italiana, i membri del collegio avrebbero ad esempio sanzionato in passato la compagnia aerea ITA Airways in maniera molto blanda e questa decisione sarebbe stata presa in cambio della possibilità di viaggiare con una tessera del valore di 6.000 euro. Ricordiamo che il garante della privacy è chiamato a controllare il rispetto delle normative italiane e europee sul trattamento dei dati personali. Vengono citati anche rimborsi per spese non legate all'attività lavorativa, come il parrucchiere o il macellaio, e dell'attività del garante si era parlato molto nei mesi scorsi anche a seguito di un'inchiesta del programma Rai Report che aveva accusato l'autorità di aver ridotto una multa nei confronti di Meta per l'utilizzo di occhiali dotati di telecamera. La Procura di Roma approfondirà anche questo aspetto. Questa vicenda, che dovrà appunto essere verificata in sede d'inchiesta, ha sollevato già diverse reazioni, da più parti la richiesta di dimissioni del collegio direttivo, che per il momento però rimane al suo posto.
In Grecia, e più precisamente sull'isola di Lesbo, si è concluso con la soluzione il processo a carico di 24 attivisti impegnati a prestare aiuto ai migranti, un processo controverso definito uno dei più grandi casi di criminalizzazione della solidarietà in Europa da ONG come Human Rights Watch. Tra gli imputati assolti c'era nota attivista siriana Sara Mardini. La sua storia era stata raccontata nel film Le nuotatrici, prodotto da Netflix. Sentiamo Elena Kagnadakis.
Un grande sospiro di sollievo si è diffuso in aula all'annuncio della sentenza. Una a una le accuse, tutte pesantissime, sono crollate. Partecipazione a un'associazione criminale, riciclaggio di denaro e favoreggiamento dell'ingresso irregolare. Di questo erano stati accusati i 24 attivisti, alcuni greci, altri stranieri, per avere svolto attività di volontariato a Lesbo tra il 2016 e il 2018, con una ONG locale ormai disciolta. Azioni semplici come pattugliare la costa con un binocolo per avvistare i gommoni in difficoltà e avvisare la guardia costiera. Interventi che secondo la polizia dell'isola avrebbero aiutato i trafficanti. Tra gli imputati assolti ci sono il volontario irlandese Sean Binder e l'attivista siriana Sara Mardini, approdata a Lesbo la prima volta nel 2015 su un gommone assieme alla sorella Yusra. Le due ragazze, entrambe nuotatrici, avevano spinto per ore il gommone fino alla riva, dopo che il motore si era rotto. Una volta ottenuto l'asilo in Germania, Sara era tornata a Lesbo come volontaria. «Sono quasi morta in mare, ecco perché sono tornata per aiutare le persone. Non accetto di essere considerata una trafficante», ha dichiarato in aula. Secondo Amnesty International, la sentenza ha ribadito che la solidarietà non è un reato, ma il processo per arrivare a questo verdetto ha agito da deterrente, lo spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Perché le persone che erano a Lesbo o altrove in Grecia o altrove in mare o altrove in luoghi diversi dalla Grecia hanno avuto questo messaggio: guardate che potete essere condannati anche a 20 anni di carcere per aver soccorso vite umane. Quindi la lezione che dobbiamo trarre da questo verdetto della Corte d'Appello di Lesbo è che alle persone non deve essere impedito di soccorrere le persone in difficoltà. Questo è un compito che dovrebbero fare gli stati. Se gli stati rinunciano a farlo e rinunciano consapevolmente a farlo, occorre che lo facciano altre persone e queste persone non devono essere criminalizzate.
E questo era Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. Con questo chiudiamo l'edizione della Radio Giornale. Ci sono ancora le notizie sportive.